Avevamo concluso la riflessione di questa mattina enunciando una precisazione che verrà a tempo opportuno approfondita relativamente alla figura di quest'uomo conosciuto semplicemente come il Coelet. A dire quello che ha fatto, la funzione svolta nella sua vita. E cioè, in quella funzione egli è stato, grazie a una sua radicale riflessione che ricerca, non solo diagnostico, indicando cioè ciò che accade sotto il sole, come ama esprimersi, ma anche un vero e proprio terapeuta, che vuole consigliarci a ritrovare noi stessi. Anche quando passiamo nel tempo da momenti di follia, di sindrome regale, quasi di onnipotenza, aspetti questi che ci rendono narcisisti, a tempi di disillusione, quando uno, ma lo vedremo, comincia a considerare che c'è la fine, la morte. E allora si entra, se si vuole, in un terzo tempo, il tempo del ridimensionamento. O, come ricordavo, usando un altro registro linguistico, il tempo della risimbolizzazione, che può essere, nel registro linguistico cristiano, la conversione. Lo si vede, questo aspetto di ridimensionamento, risimbolizzazione, conversione, quando, passando da una imprecisa comprensione di ciò che dice, quasi fosse un materialista o un edonista, come vedremo, ad una comprensione di sano edonismo e di sano materialismo. E questo passaggio Coelet lo segnala dicendo che è bene, buono mangiare e bere. Ma anche questo rientra in una esperienza che va vista come esperienza di dono che si riceve. In tal modo, questo va visto come un dono di cui si è fatto oggetti come tutti gli altri. E quindi ci rende solidali e alla fine ci fa riconoscere simili a tutti. Questa è la sua conversione e questa è la conversione che propone ed è davvero un cambiamento radicale. Potremmo riassumere con le nostre parole ciò che dice soprattutto dopo il capitolo terzo. Quando noi esprimiamo quello con una nostra terminologia, lui dice: io volevo essere l'unico, cercavo la mia felicità nell'essere l'unico, sopra tutti, separato da tutti, e ponendola, la mia felicità, in ciò che avrei saputo produrre autonomamente, in assoluta autosufficienza. Invece, prima di tutto devo riconoscere che la mia vita si fonda su una gratuità, su un dono. E questo dono viene da Dio. E quindi questo dono mi rende uguale a tutti. Questo è dono di Dio. Evidentemente ci sono diversi tempi, ma alla fine bisogna riuscire a trascorrere questi tempi orientandoci al punto finale, al punto conclusivo. Perché, aggiunge, tutto questo è evil, e adesso spendiamo una parola su questo termine conosciuto, singolare, tipico del Coelet. Che cosa vuol dire questa parola? A volte anche espressa al superlativo assoluto, come sappiamo. Vanità delle vanità, evel avelim, dice il testo ebraico. Kol evel, tutto è evel. Oggi si consiglia di evitare la parola vanità come traduzione italiana. E non è una specie di dettaglio, potremmo dire, inteso come singolare, espressione di una cultura che alcuni hanno, altri non hanno. Si preferisce evitare la traduzione vanità sostituendola con un senso più letterale. Eder significa soffio. Qualche rara volta nel libro del Coelet significa anche assurdo. Si preferisce questa traduzione oggi per evitare che quella parola evel abbia solo e precipuamente un significato moralistico. Quello che troviamo indicato nel testo della Imitazione di Cristo. Tutto è evidentemente racchiuso per Evel, per Coelet, in questa parola che induce ad una riflessione instancabile, implacabile. Perché una riflessione così fa crescere un acutissimo senso del limite. Non possiamo cullarci nella sindrome regale. Prima o poi, come a Tolomeo Filadelfo, questa sindrome lo rende ridicolo. E alla fine esprime anche, ad esempio, nel capitolo sul tempo, capitolo 3, verso 9, questa espressione con una frase più elaborata, anche questa è nota. Chi fa, chi è attivo, iperattivo, pensando che tutto dipenda da lui. Chi fa, che cosa ci guadagna in quello che fatica? È una espressione chiaramente ironica, che non vuol demolire l'agire, ma vuole aiutarci a comprenderlo in un giusto significato. In buona sostanza sta dicendoci: uomo, che in ultima analisi vuoi coincidere con tutto quello che fai, tieni conto che in realtà il vero protagonista dei tempi non sei tu, ma è Dio. È Dio che ha fatto tutto bello al tempo suo. Siamo di fronte, pur avendola espressa con termini nostri, ad una genuina confessione di fede assolutamente straordinaria. Dio ha fatto tutto bello al tempo suo. Ed è proprio questo senso che Coelet vuole inculcare nel suo lettore. Intuisci, cogli, presta attenzione ad un insistente dono di Dio. E qual è, si domanda, il dono più grande di Dio? Quello che bisogna custodire con maggior cura, quello che deve diventare un punto di riferimento nel tempo che passa della nostra vita, è la dimensione di eternità in noi stessi. La esprime così nel capitolo 3, al versetto 11. Dunque, utilizza per dire eterno una parola ebraica, che è la parola olam, che io ho tradotto, come ho visto tradurre da parte di molti, con tempo che dura per sempre. Versetto 11 del capitolo 3. In cuore agli uomini Dio ha messo il sentore del tempo che dura per sempre. È il senso della eternità, interpretabile come la percezione che dobbiamo sempre custodire quando pensiamo: certo, dovrò anche morire, ma una volta che sono al mondo ci sarò per sempre, perché sono il custode di una dimensione di eternità. Dio ci ha dato la percezione di una durata. E allora bisogna che questa durata venga riempita di contenuti di senso completi e compiuti. Bisogna che in questa durata questi contenuti di senso siano costantemente stimoli per la nostra azione, per la nostra attività. È quindi problematico giudicare Coelet pessimista. Lui è in questo caso certamente non ottimista, ma è un semplice schietto realista. Ecco perché man mano progredisce nel suo testo, egli va elaborando per noi, ed è un grande dono, una piccola bussola che adesso vediamo da vicino. Una bussola che ci consente di uscire dalle pretese narcisistiche e liberarci, lo ripeto, dalla sindrome regale. Non è una cosa rara questa sindrome? La notiamo spesso, e anche in persone che dovrebbero avere più che una sindrome regale, la sindrome dell'ultimo, del servus servorum Dei, come diceva Gregorio. Arrivano e pensano di introdurre tutto nuovo, a qualunque costo. Introduciamo questo con alcuni versetti del capitolo 7. Sono relativamente noti, li leggo, ma all'inizio spaventano un po', se sottratti al loro contesto. Comincia così, secondo questo traduttore: meglio andare a una casa in lutto che andare a una casa in festa, perché quella casa in lutto è la fine di ogni uomo, e il vivente ci deve pensare. meglio la tristezza che il riso, perché davanti alla sofferenza l'essere umano si rapponisce. La mente dei sapienti è una casa in lutto, e la mente degli stolti o degli stupidi è in una casa in festa. Meglio ascoltare il rimprovero di un sapiente che ascoltare l'adulazione degli stupidi. Infatti, come schioppettio di spine sotto la pentola, è il riso dello stupido. E anche questo è evel, anche questo è fumo, soffio. Ora, che cosa può significare questa serie di versetti? Può significare che a certe condizioni sarà bene anche andare a divertirsi. Però, se si va in un luogo di divertimento, certo è difficile pensarci su, diremmo noi con un italiano quotidiano. In una casa in lutto, quando la si visita, è molto più facile pensarci su. La genialità di Coelet è di proporre una sapienza che non afferma timor domini initium sapientiae, come il libro dei Proverbi, ma proporre una sapienza che risponde a questa espressione initium sapientia meditatio mortis. In fondo il tempo della Quaresima inizia così, il rito delle ceneri a questo richiama. Ma che cosa vuol dirci, andando un pochino più a fondo, vivere sempre con la cenere sul capo, ricordando che veniamo dalla polvere e alla polvere ritorneremo? Non vuol dire questo. Vuole dirci: accetta il tuo limite, pensaci su, ma non per essere avvelenato dal pensiero della morte durante tutta la tua vita, ma perché se tu riconosci la contingenza della tua esistenza, sei in grado di percepire la gratuità della tua esistenza. E se percepisci la gratuità e cogli lo spessore, la bellezza, e tratti meglio la tua vita, tratti meglio te stesso e tutti gli altri. Questo è il senso di questi versetti, che non hanno nulla di contemptus, di disprezzo. In questo senso Coelet è davvero di una modernità straordinaria. Colui che è convinto di non avere limiti è un pupazzo ridicolo. E allora, a partire dalla morte, se non ci piace la parola morte, possiamo dire una parola che è un po' più astratta. A partire dalla contingenza del vivere, noi recuperiamo il senso della gioia della vita. La certezza che anche mangiare e bere è dono di Dio. E alla luce della gioia della vita, rispettiamo colui che ce l'ha donata, senza stare con le mani in mano. Finché abbiamo a disposizione la nostra esistenza, dobbiamo spendere le nostre energie, dice più avanti nel capitolo settimo il libro del Coelet, spendere le nostre energie fino a che il sole non tramonta. Quindi facciamoci trovare davvero nella totale operosità, ma non quella segnata dall'angoscia che presto arriverà la fine, ma piuttosto l'operosità accompagnata da un atteggiamento di grande accoglienza della gratuità divina e anche di una grande umana solidarietà. Ecco il cuore del libro di Coelet. E allora, quest'uomo non è stato certamente un profeta, ma è stato un sapiente. E da questo punto di vista costituisce un passaggio formidabile verso il Nuovo Testamento. La gratuità e la grazia. È il dono di Dio. Ed è un dono che si intreccia o si correla straordinariamente alla nostra contingenza, alla nostra fragilità. Ecco allora che sulla croce di Gesù il titulus crucis è in sostanza il titolo di Rex, Rex Iudeorum. Ma certo quel crocifisso non esprime una sindrome regale. È colui che accetta appunto quel limite, quella ignominia, quella vergogna, quello scandalo, per far sì che la gratuità di Dio diventi condizione accessibile nella nostra vita. È diversa la sindrome regale di narcisismo espressa quasi fosse una sorta di follia di onnipotenza, con la quale il Coelet si maschera da Salomone dalla follia del re dei Giudei. E allora, tenendo presenti questi punti, vediamo questa bussola e vediamola considerando, come è evidente, non solo che la bussola ha quattro poli o quattro punti cardinali, ma questi punti sono tra loro polari. E allora si può intendere, se non sbaglio, che il nord è un polo freddo di solito. È rappresentato dal concretizzarsi di ciò che è soffio, Evel. Dunque sappiamo che questa parola Evel è anche il nome di Abele. Abele si chiama così nel racconto che leggiamo nella Genesi, quando accade di sentire la sua breve storia di vita. È stato come un fumo, come un soffio. C'è poi il sud, il polo caldo, che è contraddistinto dalla gioia di vivere. C'è poi l'Oriente. Ricordiamoci che nella tradizione biblica, ma anche poi la nostra tradizione di cristiani, anche se non siamo orientali, ex oriente, lux, si dice. La luce viene dall'Oriente. E la luce che viene dall'Oriente è il timore di Dio. Si oppone l'Occidente. E questo polo allude a una prassi di vita, a una sapienza riconoscibile nel motto finché c'è vita datti da fare, a dispetto dell'inevitabile tramonto. Adesso io
per avviarmi alla conclusione, ma ci vuole un po' ancora, non tanti minuti, ma alcuni senz'altro, vorrei dare dei riferimenti concreti per rimandare ai testi del libro di Coelet e giustificare così la pertinenza di questa lettura di una bussola e anche in ciascuno di questi poli l'esattezza del polo nord come polo freddo, del polo sud, polo caldo e così via. Cominciamo dicendo che questa bussola ci consente di vivere non da narcisi, che si apprestano quindi prima o dopo a una depressione narcisistica, a persone convertite, ridimensionate. E allora, come ho indicato, possiamo partire dal fatto che l'inizio di questo libro presenta il fallimento degli eccessi, delle illusioni di quest'uomo mascherato da re, al punto che arriva a odiare la sua vita. Pensavo di essere un re e invece mi trovo a fare i conti con il soffio, con una sorta di realtà che sfuma in fretta. E questo perché? Perché poco ho pensato alla fine della mia vita. Diremmo, con un linguaggio che oggi si sente spesso usare, perché sono caduto nella rimozione della morte. Infatti, partendo da questa prospettiva, Coelet dice: bisogna che ci educhiamo al senso della misura nella nostra vita. Bisogna che apprezziamo come il ridimensionamento, possiamo poi sostituirlo con altri termini che circolano nel linguaggio mediatico, dalla sobrietà ad altri termini analoghi. Il ridimensionamento è un ottimo antidoto alla insipienza, degli eccessi. Nella bussola il nord è il punto di riferimento costante. E quindi vuol dire non dimenticarti della morte. È quello che intendeva dire anche nei versetti che ho letto dal capitolo settimo. Bisogna recuperare la grande rimozione della morte. Era uno dei temi anche negli esercizi spirituali classici. E non vuol dire tornare indietro, vuol dire guardare in faccia la realtà. Infatti la morte rende tutto un soffio, non solo. Elide la morte ogni differenza. Coelet dice così: è l'unica fine per tutti. Per praticanti e non praticanti, per credenti e non credenti, per uomini e bestie. La funzione e il valore della morte è tenere lo sguardo su questo polo. La funzione e il valore è farci riflettere, farci conoscere la nostra finitezza. Non solo perché siamo ritenuti ormai dalle nostre parti un clero invecchiato, non dico inutile, ma invecchiato. Farci riflettere,
farci conoscere la nostra finitezza, ridimensionarci. Forse la carità interpersonale sarebbe maggiore. Non conosce, è vero, Coelet, la speranza nella risurrezione, almeno non dimostra di conoscerla. Ma ciò nonostante non è un disperato. Quindi guardare in quella direzione significa recuperare, e di molto, un sano realismo cristiano. Certo, c'è anche il polo caldo, che in un certo senso si gusta, si assapora, ed è la gioia di vivere. Non perché si guarda alla morte, bisogna essere, come dicevo, disperati, intristiti, fannulloni. Leggendo il libro di Coelho si trovano 7 ritornelli che invitano alla gioia di vivere, a partire dalle situazioni più differenti. Ad esempio, dopo la consapevolezza della morte che abbatte le pretese, le arroganze, le sindromi regali, si affaccia la gioia semplice del vivere in una maniera che apprezza la quotidianità e i piccoli gesti, come Tolomeo dalla finestra con la gotta ai piedi vedeva gli uomini comuni mangiare, bere gioiosamente. Altra situazione è la contemplazione della misteriosa opera di Dio. Un'opera di Dio che viene spesso anche oggi insultata, corrotta. Davanti alla ricchezza che sfuma, alla ineluttabilità della morte che tutti livella, fa capolino la gioia. E alla fine, dice nel capitolo 9, la gioia diventa un imperativo, e così bisogna affrontare la vita. È il primato del concreto, del sensibile, anche del corporeo, che viene riofferto sempre e sempre di nuovo dall'inesauribile creato. Ma c'è anche l'Oriente, dice. E qualche volta, insieme ai primi due poli, bisogna guardare anche l'est. Ex oriente lux. In che cosa consiste la luce? Per Coelet, nel timore di Dio. Questa parola oggi è nota solo alle generazioni sopra gli anta. Ma con questa espressione, timor domini, almeno nel libro del Coelho, seguendo gli studi che hanno approfondito questo tema, con questa espressione si intende non tanto la paura, in un certo senso il terrore, ma il rispetto per la trascendenza di Dio. Non dimenticando che la parola trascendenza, quando la si riferisce a Dio, significa più semplicemente l'assoluta libertà di Dio, la incondizionatezza di Dio. Questa è la trascendenza. È il riconoscere Dio incondizionato nel suo agire, assolutamente libero nel suo agire. E questo domanda rispetto.
che rimuove la presunzione del re di voler manipolare quella libertà, di volerla piegare. Non si può piegare ciò che è diritto o raddrizzare ciò che è storto, dice il Coelho. Egli intende suscitare in noi quindi un vero senso religioso. Questa è la fede, affidarsi alla trascendenza di Dio, alla sua incondizionata libertà che non vuole mai qualcosa contro di noi, ma sempre vuole qualcosa per noi. E Coelho sembra anche sfidare la sapienza tradizionale, si dice, cioè ciò che in genere pensavano i dotti, gli scribi del suo tempo. Perché dice che questo rispetto per la trascendenza di Dio è persino superiore alla legge, la cui osservanza, dice Coelho, è decisiva, sì, ma non è risolutiva. Non scioglie tutti gli aspetti aporetici della vita. È sempre imperfetta. E allora, Dio che lui non chiama mai Yahweh, ma che chiama generalmente Elohim, Dio è tutto per l'uomo. Dunque ci vuole del coraggio a definirlo pessimista, scettico. Ironico sì, graffiante certamente. Ma la bussola che ci dona è una bussola che ci aiuta a vivere, a gioire, ma con senso del limite. E il senso del limite è la premessa per riconoscere non solo la mia dignità, ma quella di tutti gli altri. L'Occidente è il polo che indica che ormai la luce declina. E allora, tutto quello che abbiamo visto sin qui, dobbiamo metterlo in pratica finché c'è luce. Mai stando inerti, ma restando attivi. E allora Coelho contempla l'icona della misteriosa mano di Dio. Una mano che fa e che dona, dice. Ma insieme contempla l'icona della mano dell'uomo. È una mano la nostra sulla quale dobbiamo riflettere, perché secondo Coelho dice che questa mano può talvolta essere oppressiva, essere seduttrice, stupidamente pigra e inerte. Così nel capitolo 4. Può essere la nostra mano miseramente vuota, non contiene nulla. Questo è il tema del capitolo 5, in alcuni versetti. Ma può essere anche una mano solidale. Capitolo 4, versetto 7 fino a 12. Può essere operosa. Può essere intraprendente, può essere coraggiosa, può essere instancabile, fino al tramonto, anzi, prima che il tramonto arrivi. Ecco, in questa giornata, nei due incontri, abbiamo messo in luce alcuni aspetti tematici, quelli a mio giudizio più significativi, veicolati da questo libro sapienziale del Primo Testamento. Ma cominceremo da domani, nel tempo che rimane,
a vederli alcuni, che sono certamente i più significativi e anche i più espressivi della particolarità di questo testo biblico, a vedere come Coelet li sviluppa. Per ora, se vogliamo, riflettiamo un po' su questo suo dono e verifichiamo la consistenza di questo dono nella nostra vita.